Il 22 gennaio del 1901 moriva a Osborne, nell'isola di Wight, la regina Vittoria di Gran Bretagna e d'Irlanda, imperatrice d'India. Nata nel lontano 14 marzo 1819, era figlia unica di Edoardo, duca di Kent, quartogenito di re Giorgio III, e della principessa Maria Luisa Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha. Alla morte del padre, all'età di 8 mesi, divenne principessa ereditaria e alla morte di Guglielmo IV salì al trono della Gran Bretagna giovanissima, il 20 giugno del 1837, avviando uno dei regni più lunghi nella storia d'Inghilterra. Si sposò nel 1840 con il proprio cugino, Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, col quale ebbe 9 figli. Da allora il marito divenne suo principale consigliere, mentre prima era stata lungamente influenzata da Lord Melbourne, suo primo istruttore, cui fu sempre legata da un profondo affetto. Ma se nella sua prima gioventù la regina Vittoria aveva amato inseguire soprattutto gli interessi mondani, con il matrimonio e l'influenza del marito il suo atteggiamento mutò profondamente. La coppia reale cercò di largamente influenzare la politica di Palmerston, col quale tuttavia non incorsero mai buoni rapporti. L'appoggio di Palmerston al colpo di Stato di Luigi Napoleone non fu approvato dalla coppia reale, il che determinò la crisi del ministero. Ma anche durante il successivo ministero di Palmerston con Lord Russell, il dissidio non venne meno, già che il governo inglese appoggiava la questione italiana, mentre la coppia reale era decisamente favorevole alla politica austriaca. La morte del marito nel 1861 determinò una grave crisi per la regina, che da allora preferì ritirarsi sempre più spesso in Scozia, all'isola di Wight, vivendo lontano dalla capitale londinese. Queste sue lunghe assenze determinarono molti problemi alla monarchia inglese, contribuendo anche a far nascere un movimento d'opinione apertamente favorevole alla Repubblica. Solo quando un ministro conservatore come Disraeli, alla fine degli anni 60, guidò il governo, la regina tornò ad individuare un valido punto di riferimento. Del resto questo ministro non solo seppe valorizzare il ruolo e l'immagine della regina, ma le conferì anche il titolo di imperatrice delle Indie del 1876. Nel corso di questi anni l'egemonia pressoché ininterrotta dei conservatori al governo agevolò ulteriormente i rapporti tra la regina e il mondo politico, facilitando anche la popolarità della sovrana. Popolarità che ebbe ulteriore incremento dai festeggiamenti giubilari del 1887 e del 1897. In tal modo proprio questa regina finì per incarnare l'identità della nazione e il suo lunghissimo regno dette anche il nome all'intera fase storica in cui la Gran Bretagna esercitò a livello mondiale la sua massima influenza. Sempre durante l'età vittoriana si registra anche l'ascesa della borghesia industriale e l'espansione oltremare dell'Inghilterra. Tuttavia, anche se non mancarono significative adesioni all'età vittoriana da parte di letterati e di altri cospicui movimenti intellettuali, sul piano storico l'età vittoriana ha paradossalmente coinciso con una fase della vita civile dell'Inghilterra in cui il perbenismo ha fagocitato gli aspetti più veri e problematici della vita storica dell'intera nazione. Il che consegna alla storia un singolare paradosso di una regina che ha incarnato profondamente lo spirito di un'epoca storica, finendo tuttavia per rappresentare anche un buon modello negativo che non si è più potuto riproporre nel corso della storia successiva. Una buona riflessione da parte di Fabio Minazzi.